Le terme di Caracalla, l'edonismo di Stato. Inaugurate nel 216 d.C., le terme di Caracalla potevano accogliere 1600 persone contemporaneamente. Questi complessi ciclopici non erano semplici bagni pubblici, ma veri centri culturali con biblioteche e giardini, offerti dall'imperatore per placare la plebe in un perfetto esempio di edonismo di Stato. Un colosso di marmo e concrete. Le terme di Caracalla, conosciute nell'antichità come terme antoniniane, rappresentano uno dei complessi architettonici più maestosi mai costruiti dall'Impero Romano. Inaugurate dall'imperatore Caracalla nel 216 d.C., si estendevano su un'area di circa 13 ettari, di cui 6 occupati dall'edificio termale vero e proprio e il resto da giardini, porticati e servizi. La capacità ricettiva era straordinaria. Fino a 1600 persone potevano frequentare contemporaneamente i vari ambienti. Le rovine ciclopiche che vediamo oggi, con mura alte fino a 38 metri e volte crollate che giacciono come giganteschi pezzi di puzzle in laterizio, permettono di comprendere la vastità e l'ambizione ingegneristica di questo progetto monumentale. Il complesso termale era costruito secondo un asse simmetrico rigoroso. Al centro si trovava il frigidarium, la grande sala fredda con vasche di acqua gelida, circondata da 2 palestre all'aperto. Da un lato il tepidarium con acqua tiepida, dall'altro il calidarium, la sala caldissima coronata da una cupola enorme che rivaleggiava con quella del Pantheon. L'ingegneria idraulica sotterranea. Ciò che rende le terme di Caracalla un capolavoro ingegneristico non è visibile dalla superficie. Sotto i pavimenti marmorei si estendeva un complesso sistema di gallerie sotterranee alte fino a 6 metri, dove centinaia di schiavi alimentavano continuamente i forni che riscaldavano l'acqua e producevano il vapore. L'acqua proveniva dall'acqua antoniniana, un ramo dell'acqua marcia costruito appositamente per le terme. Ogni giorno affluivano circa 80.000 metri cubi di acqua fresca, distribuita attraverso una rete di tubazioni in piombo e terracotta che alimentavano piscine, fontane e le varie vasche termali. Il sistema di riscaldamento ipocausto era una meraviglia tecnica. Il pavimento era sostenuto da pilastrini di mattoni che creavano un intercapedine dove circolava aria calda proveniente dai forni. Anche le pareti erano cave, con tubi di terracotta che permettevano al calore di salire, riscaldando uniformemente gli ambienti. Questo sistema permetteva di mantenere temperature differenziate nelle varie sale, dal freddo glaciale del frigidarium ai 40-50 gradi del calidarium. Centri culturali, non solo bagni. Le terme romane non erano semplici luoghi per l'igiene personale, ma veri centri sociali e culturali che svolgevano una funzione fondamentale nella vita urbana. Le terme di Caracalla includevano 2 biblioteche, una greca e una latina, collocate in ambienti simmetrici ai lati del complesso, dove i frequentatori potevano leggere e studiare dopo il bagno. I giardini esterni erano decorati con centinaia di statue, molte delle quali capolavori dell'arte greca importati dall'Oriente o copie romane di opere famose. Il Toro Farnese e l'Ercole Farnese, oggi al Museo Archeologico di Napoli, furono rinvenuti proprio tra queste rovine. Fontane, ninfei e portici offrivano zone d'ombra dove passeggiare e conversare. Le palestre permettevano di praticare esercizio fisico, mentre ambienti dedicati ospitavano massaggi, trattamenti di bellezza e persino piccole rappresentazioni teatrali. Le terme erano aperte a tutti i cittadini romani gratuitamente o per una cifra simbolica, una politica di emergentismo imperiale che trasformava questi complessi in strumenti di consenso politico. Panem et circenses, placare la plebe. La costruzione di terme così monumentali rispondeva a una precisa strategia politica riassunta dalla celebre espressione panem et circenses, pane e giochi circensi. Gli imperatori romani comprendevano che per mantenere stabile una metropoli di oltre 1 milione di abitanti servivano non solo distribuzioni gratuite di grano, ma anche luoghi dove la popolazione potesse svagarsi e sentirsi parte della grandezza di Roma. Le terme offrivano alla plebe urbana, spesso povera e ammassata in insule sovraffollate prive di servizi igienici, la possibilità di accedere a un lusso che altrimenti sarebbe stato appannaggio esclusivo dei ricchi. Per alcune ore al giorno, un cittadino romano poteva immergersi in vasche di marmo, camminare tra statue greche e leggere nelle biblioteche imperiali, sentendosi partecipe della magnificenza dell'impero. Questo edonismo di Stato aveva una funzione di controllo sociale evidente. Un popolo soddisfatto nei suoi bisogni primari e intrattenuto quotidianamente era meno propenso a rivolte e sommosse. Le terme divennero così uno degli strumenti più efficaci di governo delle masse nella storia dell'urbanistica. Il mitreo sotterraneo e i culti orientali. Nei sotterranei delle terme di Caracalla, tra le gallerie dove lavoravano gli schiavi e i servi addetti ai forni, è stato scoperto un mitreo, un tempio dedicato al culto di Mitra. Questo ritrovamento testimonia la diffusione dei culti misterici orientali tra i ceti bassi e gli schiavi che operavano nelle viscere dell'edificio. Il mitraismo, religione di origine persiana che prometteva salvezza ultraterrena attraverso iniziazioni progressive, era particolarmente popolare tra soldati, schiavi e lavoratori. Il dio Mitra, rappresentato nell'atto di sacrificare un toro cosmico, offriva una speranza di riscatto spirituale a chi viveva in condizioni di durezza e sottomissione. La presenza del mitreo nei sotterranei delle terme crea un contrasto affascinante, mentre ai piani superiori i cittadini romani godevano dei piaceri offerti dall'imperatore. Nelle gallerie sottostanti gli schiavi cercavano consolazione in culti che promettevano un'uguaglianza negata nella vita terrena. Questo dualismo riflette le contraddizioni profonde della società romana imperiale. Le terme di Caracalla rimasero in funzione fino al VI secolo d.C., quando i Goti tagliarono gli acquedotti durante l'assedio di Roma. Le rovine, spogliate dei marmi nei secoli successivi, conservano ancora oggi una maestosità che lascia senza fiato. Oggi ospitano rappresentazioni liriche estive, e i visitatori possono camminare tra quegli stessi ambienti dove 2000 anni fa la plebe romana trovava momenti di piacere e dignità offerti da un imperatore che comprendeva il valore politico del benessere collettivo.